Un buongiorno a tutti quanti gli ascoltatori di Radio Città Aperta, sono Valentino De Luca e questa è Press Corner, notizie a piede libero. Ogni giorno dal lunedì al venerdì alle ore 9.40 leggiamo e commentiamo insieme articoli presi da blog specializzati, da siti, insomma lontano dall'informazione mainstream, per articoli che magari vi sono sfuggiti, per capire meglio i tempi che stiamo vivendo. E iniziamo con un paio di articoli che insomma spero mettano fine un po' alla querela di Montanelli e della statua di Montanelli eretta a Milano nei giardini dove fu gambizzato anni or sono, statua che è stata recentemente imbrattata, poi ripulita, insomma con tutto il carico simbolico che la statua rappresenta, a partire dalla sposa bambina, dai racconti di Montanelli stesso sulla sposa bambina. Ma in realtà a me piace leggere assieme a voi un articolo che ho trovato molto interessante di Strade Online, www.stradeonline.it. La sposa bambina di Montanelli è veramente esistita? A firma di Davide Fiammenghi. Sull'onda del tragico assassinio di George Floyd in America in questi giorni è tornato alla ribalta in più paesi il problema della rivisitazione critica di grandi figure, al netto che siano oggi visti appunto sotto la lente del razzismo oppure della misoginia. Ha riguardato tanti, insomma, Cristoforo Colombo, Winston Churchill, addirittura Gandhi, appunto tacciato di razzismo, riguarda da noi a Indro Montanelli, il giornalista Indro Montanelli. Da quanto, scrive Fiammenghi, è stato finora appurato, Montanelli avrebbe mentito quando scrisse che conobbe e intervistò più volte il maresciallo Mannerheim e le sue corrispondenze dal fronte finlandese sarebbero state scritte comodamente da una camera d'albergo. Avrebbe mentito anche circa l'incontro con Francisco Franco e così pure a proposito dell'intervista a Hitler. In questo articolo di stradeonline.it di Davide Fiammenghi, praticamente si segue un tema, ovvero il fatto, diciamo, che Indro Montanelli, fondamentalmente nella sua foga anticomunista e nella sua funzione di giornalista anticomunista, di penna anticomunista all'interno della società occidentale, in un paese delicato come l'Italia, che era al centro tra il blocco atlantico e la cortina di ferro, appunto, abbia spesso e volentieri, però, come dire, in maniera eufemistica, abusato della fantasia, insomma, detto in poche parole, si sia inventato di sana pianta diverse interviste o diversi fatti, appunto, anche autobiografici, che avrebbe poi in seguito raccontato anche nei suoi libri. Secondo le ricerche, mentì quando affermò che era stato condannato a morte dai tedeschi e che si era salvato in maniera rocambolesca, e mentì quando sostenne di essere stato a Piazzale Loreto quando Mussolini e Petacci furono ivi appesi e vilipesi. Da quanto disse in tribunale, Supinelli avrebbe in parte inventato, in parte frainteso, in parte espresso una propria opinione. Ricordate che Montanelli aveva scritto che Pinelli praticamente era un informatore della polizia e poi venne chiamato in tribunale però a rispondere di tale affermazione e disse appunto di essere frainteso o in parte ammise proprio anche di aver proprio inventato diciamo le fonti dalle quali avrebbe appreso questa fake, quella che oggi si chiamerebbe una fake news. Questi sono solo alcuni esempi, l'elenco potrebbe continuare. In generale, pressoché tutti gli articoli di Montanelli che non siano pezzi di opinione o commenti di polemica sembrano ricchi di dettagli sospetti. Montanelli diceva a volte menzogne pazzesche e impossibili che sconfilavano nel patologico. In diversi casi si trattava di menzogne gratuite, nel senso che il tornaconto economico a mentire non era ovvio. E questo è appunto, dice Fiammenghi, un indicatore della menzogna patologica. Ad esempio, 1942, Montanelli affermò di aver visto Hitler. Con i decenni l'aneddoto crebbe e venne rielaborato e si passò all'idea che Hitler lo avesse avvicinato e gli avesse parlato. Più tardi, quando Montanelli era molto affermato e non avrebbe avuto più bisogno di mentire, la cosa degenerò in una storia da romanzo. Nel 1939, presso il corridoio di Danzica, Montanelli era andato a fare un bisogno fra i cespugli. Un soldato tedesco lo fermò e lo voleva fucilare, ma arrivò Hitler che lo salvò e gli concesse un'intervista. Di questa strana storia esistono versioni differenti e contrastanti. Nella versione che Montanelli raccontò a Massimo Fini nel 1999 c'è anche una poco verisimile spiegazione del perché la mitica intervista a Hitler non sia stata mai data alle stampe. Che io sappia, la cosa non è riportata da nessuna fonte anglosassone. Qualcuno, e anche la pagina di Wikipedia dedicata a Montanelli, afferma che Speer avrebbe confermato l'incontro, ma questa presunta conferma si trova citata solo da fonti italiane. Mi sono soffermato sull'aneddoto di Hitler, ma ne avrei potuti citare tanti altri, perché dà proprio tutta la misura della capacità di invenzione fantastica di Montanelli. Il mio punto è che tutto ciò che noi sappiamo circa la bambina africana viene da un'unica fonte, Montanelli stesso, ed egli era, per prova conclamata e ripetuta, un bugiardo seriale. La ricchezza delle invenzioni, il loro carattere fantasioso, la tendenza a rielaborazioni e modifiche successive che caratterizzano tante delle incredibili vicende di cui Montanelli sarebbe stato protagonista, sembrano caratterizzare anche la vicenda della bambina africana. La bambina sarebbe stata la più bella fra quelle che c'erano e Montanelli l'avrebbe comprata dal padre per 500 lire, assieme a un cavallo e a un fucile. Già questi aneddoti di colore potrebbero magari essere veri, ma evocano un romanzo di quart'ordine. Ogni 15 giorni, assieme alle mogli degli Ascari, ella raggiungeva Montanelli dovunque fosse, portandogli i panni lavati. Aveva 12 anni, ma più tardi Montanelli la fece diventare 14enne. Si chiamava Fatima o forse Destà. Fu rivenduta come schiava sessuale al generale Alessandro Pirzio Biroli, che aveva un piccolo harem. Però, in una versione successiva che Montanelli dette, c'è un lieto fine. Montanelli, dice, tornò in Etiopia nel 1952, ritrovò la bambina, ora donna, che lo accolse come un padre. Ella era sposata con 3 figli, il primo dei quali chiamato Indro, e vissero tutti felici e contenti, verrebbe da dire. L'unico nome in questa storia è quello del generale Alessandro Pirzio Biroli. Montanelli lo descrive come un bravissimo e buon soldato e coraggiosissimo. Si tratta in realtà di un criminale di guerra morto nel 1962 e quindi impossibilitato a confermare o a smentire. Sappiamo per certo che Montanelli all'epoca era razzista e contrario alla fraternizzazione con i neri, il che non depone a favore della veridicità della storia della bambina. Nell'intervista a Biagi, Montanelli indica la foto di una bambina nera, verosimilmente risalente al periodo coloniale, ma potrebbe essere chiunque e non sappiamo se esistano foto che li rappresentano insieme. Se esistono, sarebbe utile che venissero prodotte, insieme ad altra documentazione sul viaggio in Etiopia del 52. La mia opinione, dice Davide Fiammenghi, autore appunto di questo articolo di Strade Online, la mia opinione è che prima di dividerci tra fautore del politicamente corretto da una parte e della contestualizzazione storica dall'altra, per quanto riguarda, dice Fiammenghi, questo preciso fatto rievocato da Montanelli, bisognerebbe accertare se la bambina africana comprata da Montanelli sia mai esistita e quali sono i contorni della vicenda. Non si può escludere, e mi sembra anzi possibile, che si tratti di una storia messa in circolo da Montanelli stesso per darci un tono virile, secondo un concetto discutibile di virilità, pittoresco e avventuroso. Interrogato nel 1969, poi nell'82 e ancora nel 2001 su questa storia che circolava, egli non poteva ammettere di aver inventato, come fu costretto a fare nel caso Pinelli, quando si trovò in tribunale. Nell'intervista del 69 raccontò la cosa con tono piuttosto divertito, ma già allora e in misura crescente con gli anni si rese conto che quell'aneddoto da soldato era sgradevole e cominciò a rimaneggiarlo. Si tratterebbe insomma di una delle sue solite invenzioni, ma che questa volta non aveva ben ponderato e che gli si era ritorta contro. La sposa bambina potrebbe non esistere, oppure potrebbe essere una rielaborazione di diverse figure femminili che Montanelli incontrò in Africa. Non possiamo escludere che abbia veramente stuprato una dodicenne, ma, tenuto conto della sua tendenza a inventare, la cosa andrebbe verificata, non assunta come fatto, sulla sola base delle parole di Montanelli stesso. Due considerazioni sono comunque già possibili, dice Fiammenghi. Perché un personaggio simile è considerato un gigante del giornalismo? Certamente fu un liberal conservatore, anticomunista in un'epoca in cui il comunismo dilagava, spesso politicamente lucido a differenza di altri. Ebbe idee anche apprezzabili, insomma, ma la spregiudicatezza nel mentire e la totale mancanza di professionalità rendono difficile trattarlo come un grande. Che paese è quello in cui nessuno quasi conosce Luigi Albertini, Mario Pannunzio e Matilde Serao e si pensa che Montanelli sia un grande del Novecento? Come mai le ricerche storiche degli ultimi decenni non hanno avuto maggiore eco e circolazione pubblica? Non so se Montanelli fu uno stupratore, ma certamente fu un'abile penna capace di inventare storie con doti di affabulatore, violando spesso le regole dell'etica professionale giornalistica. La sua statua, per quanto mi riguarda, non andava messa e andrebbe tolta, a prescindere dallo stupro, perché rappresenta la tipica tendenza culturale italiana a mitizzare furbi e bugiardi. La seconda considerazione che fa l'autore di questo articolo di Stato Online è: diversi colleghi di Montanelli sembrano essere consapevoli del fatto che era un mentitore, da Giampaolo Pansa, che accennò alla cosa, a Massimo Fini, a Gad Lerner, che pure in passato aveva fatto qualche breve cenno alla tendenza di Montanelli a inventare. Lo stesso Lerner doveva forse avere in mente proprio questo quando ha detto qualche giorno fa che Montanelli è stato fatto oggetto di una venerazione sproporzionata alla sua biografia. Molti fra coloro che sono a conoscenza di questa tendenza alla menzogna la derubricano quale buffa curiosità, una specie di piccola mania, ma che nulla toglie alla grandezza del personaggio. E anche l'atteggiamento bonario e pessimo di Massimo Fini. In nessun paese anglosassone un giornalista che inventi storie a questi livelli sarebbe trattato con bonomia. Si veda la vicenda di Stephen Glass, oggetto anche di una riduzione cinematografica. Né si può qui invocare la contestualizzazione storica che varrebbe per lo stupro, salvo voler dire che negli anni 30 a 2000 fosse considerata prassi professionale lecita inventare interviste immaginarie, reportage dal fronte immaginario e così via. Opera qui una sorta di omertà professionale, simile a quella che c'è fra accademici, fra medici, e che porta i giornalisti a un estremo riserbo nel denunciare le condotte scorrette dei loro colleghi. Del resto, come spiegare altrimenti che un'altra grande firma del Corriere, ben più attuale di Montanelli, sia stata accusata, lungo molti anni, di plagio e che nessun collega abbia mai detto nulla al riguardo, né tantomeno agito per censurare tale condotta? Concludendo, finché nuove ricerche non faranno luce sulla vicenda, non possiamo essere certi che Montanelli abbia avuto rapporti sessuali con una bambina di 12 anni, ma ciò che gli storici hanno finora rivelato circa la sua figura è già più che sufficiente per toglierlo dal pantheon dei grandi. E a proposito di Montanelli, dagli Stati Generali vi invito a leggere La donna che osò tenere testa a Indro Montanelli, proprio rievocando questa storiaccia di Destà a Fatima, su nel 1969 negli studi televisivi della RAI. Molti di voi, si trova facilmente su YouTube, avranno visto che dal pubblico ci fu una donna che contestava il racconto di Montanelli, parlando appunto della psicologia e del fatto di della violenza a tutti gli effetti che Montanelli aveva compiuto su una ragazzina locale, sfruttando la sua posizione di superiorità data dalla posizione stessa di conquistatore coloniale. Quella donna era Elvira Banotti e questo articolo degli Stati Generali.com dal titolo La donna che osò tenere testa Indro Montanelli, a firma di Lucia Gangale, appunto rievoca un po' la sua storia. Dice: figura di tostissima femminista attiva negli anni 70, di cui è ricomparsa in memoria a proposito della dibattuta vicenda di Montanelli. E perché Montanelli, appunto, nello studio televisivo chiamava Destà o Fatima animalino docile che egli comprò dal padre per 350 lire, in realtà erano 500 lire, perché allora così si usava in Africa e lì le ragazzine si sposavano a 12 anni. In questo video, appunto, quello che vi dico di andarvi a vedere anche su YouTube, a fronte di un Montanelli tronfio per aver fatto un ottimo acquisto, era la più bella, me la invidiavano tutti, si erge una Banotti che, forte delle sue origini italo-eritree, con eleganza chiede al giornalista toscano: in Europa si direbbe che lei ha violentato una bambina di 12 anni, quale differenze crede che esistano di tipo biologico-psicologico in una bambina africana? Ed ancora, come intende i suoi rapporti con le donne, date queste affermazioni? In Europa eviterebbe di violentare una bambina. Io ho vissuto in Africa. Il vostro era un rapporto violento di un colonialista che si impossessava della ragazza di 12 anni. I militari hanno fatto le stesse cose ovunque e sono stati vincitori. La storia è piena di queste situazioni. Montanelli, tra la goliardia ed il tentativo di minimizzare, si limita a rispondere che in Africa si usa così. Lì a 12 anni si sposano e a 20 anni sono vecchie. La trasmissione era L'ora della verità, 1969. Montanelli dice che anche lui all'epoca dei fatti era 26enne, aveva avuto rapporti con questa ragazzina che era stata tra l'altro precedentemente infibulata, questo lo dirà anche in un articolo del Corriere nel 2000 proprio, e, anzi in quell'articolo del Corriere del 2000 Montanelli abbonderà di particolari. E mentre negli studi Rai del 69, diciamo, racconta solamente il fatto di per sé. All'epoca dei fatti, tra l'altro, nel 1969, ricorda giustamente questo articolo degli Stati Generali che lo stupro era ancora reato contro la morale ed esisteva il matrimonio riparatore. La Banotti si dimostrava perciò assai avanti rispetto ai tempi. E molti, diciamo, hanno ricordato che Montanelli rese nota una cosa molto diffusa, e cioè l'atteggiamento predatorio del militante occidentale alla conquista dei paesi del terzo mondo, un colonialismo sessuale oltre che territoriale. La Banotti, tra l'altro, nel 1970 fondò assieme a Carla Lonzi e a Carla Accardi Rivolta Femminile, uno dei primi gruppi femministi italiani con le quali redasse il Manifesto di Rivolta Femminile, nel quale si afferma l'importanza di praticare il separatismo, l'autocoscienza e la sorellanza come affermazione dell'identità femminile e della liberazione della donna. La Banotti si batté contro la prostituzione e la riapertura delle case chiuse, nonché contro la pornografia trasmessa dalle emittenti televisive private, dichiarando che gli spot pornografici istigano la violenza sulle donne, presentano lo stupro come gioco erotico gradito al sesso femminile. Giornalista e scrittrice, ha lasciato una grande quantità di scritti inediti sulla questione femminile. Cambiamo totalmente argomento, passiamo alla politica. Ieri ha fatto discutere molto in questi giorni, voglio dire, una proposta di Conte, o meglio un'affermazione che Conte ha fatto durante una conferenza stampa su un aiuto di 500 euro alle manager italiane, da dare alle manager italiane. In molti si sono chiesti ma che cosa voglia dire poi all'atto pratico questi 500 euro, e se ne stupisce anche Elio Truzzolillo su Next quotidiano.it. Truzzolillo, che è, laureato in economia, segue con passione la politica italiana e il mondo delle fake news. In particolar modo si stupisce per queste parole, le parole di Conte alla conferenza stampa finale degli Stati Generali. Un voucher di 500 euro per 3 anni per le donne manager, per le donne che aspirano a diventare manager. La cosa, si chiede Truzzolillo, mi pare subito priva di qualunque senso logico. Come si identifica una donna aspirante manager? Si fa un'autocertificazione? La dichiara la società per cui si lavora? A che servirebbero questi 500 euro? Sono un incoraggiamento? E se poi una donna non riesce a diventare manager, li restituisce? Che cos'è esattamente un manager giuridicamente? I 500 euro sono al mese, all'anno, al triennio? Per fortuna abbiamo un presidente del consiglio avvocato che dovrebbe esporre un certo rigore nelle sue strabilianti proposte, dice con ironia Truzzolillo. In realtà questo articolo pone l'accento su un fatto importante, cioè che davanti a Conte c'erano 10 giornalisti e ognuno ha fatto alla fine delle dichiarazioni di Conte la sua domandina che si era preparato da casa, dice Truzzolillo, senza invece chiedere questa specifica. Questo annuncio del voucher da 500 euro per le donne manager e dice tutti riportano invece la cosa pedissequamente, con indifferenza notarile, come se fosse un provvedimento chiaro, cristallino, scontato. E allora ripenso a tutte quelle balle che mi sentivo dire da quando giovanissimo mi baloccavo con l'idea di diventare giornalista. Il giornalista deve essere curioso, mi dicevano. Non deve accontentarsi della versione che gli raccontano. Deve pungolare, deve porsi delle domande, deve avere spirito critico e bla bla bla. Verrà fuori più tardi che in realtà si trattava di un progetto della Business School per elargire a 500 donne ogni anno un MBA Executive, cioè un master, del valore di 35.000 euro. Si tratta di una proposta che può piacere o non piacere, ma sicuramente chiara nei suoi aspetti essenziali. Adesso però non mi spiegate che Conte si è confuso con un lapsus. Non è un lapsus se si sconvolge completamente il senso logico di un concetto. A mio parere Conte, oberato dagli impegni, non ha semplicemente capito la proposta che gli è stata riportata e non si è reso conto che quello che credeva di aver capito non aveva senso. Date queste premesse possiamo affermare che Conte non ha nessuna progettualità e capacità critiche autonome, che i giornalisti non prestano attenzione a quello che Conte dice nelle conferenze stampa e che grazie al combinato dei due punti precedenti Conte avrebbe potuto tranquillamente parlare della necessità di introdurre l'aborto obbligatorio nelle province più colpite dell'epidemia e nessuno dei giornalisti presenti avrebbe battuto ciglio. Finisce qui questa edizione di Press Corner, notizie a piede libero, ogni settimana da lunedì al venerdì alle ore 9.40 su Radio Città Aperta. Tutte le notizie lette e commentate oggi le trovate come al solito sul sito di Radio Città Aperta sotto la sezione Informazione. E l'appuntamento è per domani alle ore 9.40 e mi raccomando, rimanete sempre in ascolto dei programmi di Radio Città Aperta.